Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Casa Pound on Air. Anche stasera pronti, come sempre, a parlare dei temi più caldi, più scottanti di quello che è ormai il centro, no, delle nostre serate insieme a voi, ovvero soprattutto la campagna politica a Roma.
Ma non solo,
quindi sempre in compagnia del vostro Kid.
E della vostra Elena. Ormai noi facciamo coppia fissa.
Oramai sì.
Per la gioia di chi ci ascolta.
Oramai è un appuntamento irrinunciabile, immancabile, al quale sono sicuro tutti voi siete così lieti di presentarvi ogni sera a portare le vostre orecchie, visto che oggigiorno pare quasi che non sia così diretta la cosa tra portare la testa, portare le orecchie, gente che ascolta, gente che non ascolta, gente che non ha voglia di sentire, ma è soltanto gente che ha voglia di parlare, blaterare, un po' come alcuni personaggi che gridavano e strillavano qualche giorno fa durante una visita di Simone nel quarto municipio. Comunque, a parte questo...
Ah sì, di cosa stai parlando? Hai buttato un amo per poi mollarlo lì?
Sì, lanciamo...
Non te la caverai! Parliamo effettivamente di cose serie, ed entriamo subito in medias res, come dicevano i latini, e cominciamo appunto una carrellata interessante oggi di appunto contributi audio anche, perché più ci avviciniamo, ecco, come anticipavi tu, mio buon Kid, alla campagna elettorale prossima, il cui maggiore teatro sarà la capitale d'Italia, più avremo la possibilità di sentire la viva voce dei protagonisti a questi microfoni, soprattutto magari in presa diretta, come è successo martedì scorso, in occasione di blitz, manifestazioni, appuntamenti in strada accanto ai cittadini romani. Però io dicevo non solo, perché poi vedrete che nel corso della trasmissione, soprattutto oggi, avremo anche degli altri contributi che vengono da altre piazze interessanti italiane, come per esempio Bolzano, però questo poi insomma lo vedremo nel corso della trasmissione. Quindi benvenuti come ogni lunedì dalle 21 alle 22, questo nostro appuntamento che è vetrina di tutte le attività di Casa Pound sul territorio, ma in questo momento un po' più concentrata sulla Piazza Romana per ovvi motivi. Quindi dicevamo, martedì tu eri impegnato nella mattinata, non solo tu ovviamente, ma nutrito numero di cittadini e ragazzi ovviamente impegnati nelle azioni di Casa Pound, insieme a Simone Di Stefano, che è il nostro candidato sindaco su Roma, lo ricordiamo per chi insomma si fosse svegliato adesso, e Mauro Antonini, candidato presidente per il quarto municipio, sempre ovviamente per Casa Pound Italia. E, dunque, che succedeva?
Allora, innanzitutto dobbiamo parlare di quello che è Via Mirri, per chi ovviamente non abita a Roma, per chi non conosce Roma, o per chi conosce Roma e non conosce il quarto municipio, il quadrante Portonaccio e le vie limitrofe, per chi magari conosce Portonaccio e vie limitrofe ma non si è mai avventurato in quella che è Via Mirri, perché effettivamente è una via che taglia, che, o meglio una via che... si stacca da via Portonaccio per poi collegarsi con via Galla Placidia, magari è più nota visto che da lì si giunge poi a Tiburtina. Comunque, per chi prosegue e non svolta per via Galla Placidia e quindi continua per via Mirri, andando in fondo a questa via, che è comunque densa anche di attività commerciali e industriali, è comunque una via pur sempre periferica, andando in fondo a questa famigerata via Mirri, troverà un ex deposito Cotral. Questo ex deposito Cotral, come potete immaginare, occupa una vasta superficie, questa vasta superficie che è circondata da campi, da una specie di parco, quello che ormai dovrebbe essere, ma che sembra essere più uno spazio verde lasciato a se stesso. Questo ex deposito Cotral è stato da tempo occupato da famiglie di nomadi, di rom, di senza tetto, anche alcune famiglie italiane. Queste anche da cittadini italiani. Questa ex deposito Cotral, che da parecchio tempo ormai è occupato, è stato purtroppo interessato la settimana scorsa, quindi stiamo parlando ancora dell'inizio di marzo, è stato interessato da un fatto spiacevole, che è stato il crollo, il cedimento di una delle strutture all'interno di questo deposito. Quindi è un deposito, quindi dovete pensare che ha delle strutture per contenere, per che si a riparare gli autobus, e al di sotto di queste tettoie e pensiline trovano tutt'oggi riparo numerose persone. Causa maltempo, comunque causa logorio e usura del tempo, queste tettoie, queste pensilline hanno ceduto. Il cedimento è stato abbastanza grave,
Causa anche abbandono.
causa anche abbandono e nessuna manutenzione all'interno, visto che è occupato e nessuno può entrare, dal momento che è come se fosse una sorta di spazio extraterritoriale. Nemmeno quasi la polizia riesce a entrare all'interno di questo ex deposito
Come
Cotral.
succede spesso purtroppo per gli insediamenti abusivi, lo ricordiamo, perché questo è il problema principale, forse uno dei più
Esattamente,
gravi.
perché in un attimo diventano terra di nessuno e all'interno del quale, essendo comunque sempre una proprietà privata, non è più possibile accedere. Ora, il crollo di questa pensilina, di questa tettoia, che è stato un crollo importante, dal momento che sono caduti numerosi metri quadri di superficie, ha comunque comportato l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno poi transennato e messo in sicurezza la zona, una zona, ecco, che per la quale già c'è stata comunque parecchia difficoltà per l'accesso da parte dei vigili del fuoco, però ecco, una zona totalmente ritenuta insicura, visto che comunque la parte crollata è praticamente identica ad altre tettoie, pensiline che stanno praticamente sempre all'interno di questo deposito. Quindi un crollo a cui potrebbero seguire altri crolli. E l'unica fortuna è che, da quello che sappiamo, è che non ci siano stati né morti né feriti, quindi nessuna vittima, da quello che sappiamo. Poi potete ben capire che non è una situazione in cui è possibile fare accertamenti o capire che cosa è avvenuto, anche perché per coloro che stanno all'interno, far sapere che c'è qualcuno che si è fatto male o, ancor peggio, che ci sia rimasto qualcuno sotto, in maniera nella peggiore delle ipotesi, fa sì che diventerebbe subito oggetto di notizia sui telegiornali nazionali. Comunque interrogazioni parlamentari, attenzione mediatica e quindi anche poi di un probabile sgombero. A questo punto, che è successo? Che Casa Pound Italia è intervenuta nelle vesti poi del rappresentante, adesso del candidato per il quarto municipio, ovvero Mauro Antonini, è intervenuta denunciando la situazione. Situazione che è venuta poi finalmente alla luce dei media e che ha attirato anche poi l'attenzione dei media nazionali. E appunto per questo motivo si è sentito in dovere di intervenire anche Simone Di Stefano, che è il candidato sindaco per Casa Pound Italia, candidato sindaco per Roma. Simone Di Stefano ha quindi pensato bene che fosse necessario un sopralluogo per fare in modo che tutti conoscessero e venissero a sapere qual è la reale situazione della zona, perché ricordiamo che, a parte i vigili del fuoco, nessun altro è entrato là dentro per sapere quali fossero le reali condizioni, quindi nemmeno i giornalisti. Invece Simone Di Stefano ha pensato bene di entrare all'interno di questo ex deposito Cotral e visionare la situazione, offrire persino ai giornalisti poi quelle che sono le immagini all'interno, e poi, una volta completato questa ispezione insieme alle forze dell'ordine, poi poter raccontare quello che effettivamente c'è all'interno. E una volta uscito, ha rilasciato poi questa intervista ai media nazionali. Che è un contributo audio che adesso andremo a sentire.
No, siamo venuti a vedere questo camper che è completamente ovviamente abusivo, in cui una parte è addirittura crollata, rischiando di uccidere anche le persone che ci sono all'interno. Ci sono diverse famiglie, ci sono attualmente diversi bambini. Devo dire che il campo è tenuto in una situazione molto pericolosa da chi ci sta, e forse probabilmente è uno dei campi nomadi abusivi meglio tenuto di tutta quanta la città. Ma è proprio questo il problema, c'è una situazione di illegalità completa, di emergenza completa, di cui comunque sia il prefetto ha contezza, perché lo sa che cosa succede qua dentro. Gabrielli sa che cosa succede qua dentro. Dentro ci sono delle baracchette numerate che sono state numerate dal comune, sono venuti i vigili, tutto quanto è tenuto sotto controllo dall'amministrazione, ma è completamente illegale. Questa è la realtà dei fatti, cioè che ci sono delle situazioni di illegalità che sono completamente tollerate. Allora, o si trova una soluzione, Oppure non può essere che l'amministrazione pubblica viene qui, sa quello che succede, tiene queste persone a rischio della propria esistenza e della propria vita in queste condizioni, perché ci potevano sfinire i bambini sotto le macerie, e quindi è impossibile che l'amministrazione non cerchi di risolvere questa situazione. Come si risolve? Io personalmente penso che dobbiamo sicuramente far ripartire l'edilizia popolare a Roma, dare casa principalmente agli italiani e far sì che i cittadini italiani, perché ci sono anche dei cittadini italiani qui dentro, poi si inseriscano in caso nelle liste delle case popolari, oppure se hanno la possibilità si comprino una casa loro. Però una situazione del genere non può essere, questa non è possibile. Ci sono tanti cittadini stranieri qui all'interno, soprattutto rumeni. Se sei cittadino straniero e ti trovi a Roma e non hai una casa e non hai un lavoro, in questa città non ci puoi stare, devi andare via. E questa è la realtà dei fatti, che è una città che non può badare ai propri figli, che non ha la possibilità di dare case popolari ai romani e agli italiani. Non si capisce bene come possa dare assistenza a queste persone, e queste persone ne hanno di assistenza da parte del pubblico. Quindi bisogna ripensare completamente e dare una priorità. Per noi la priorità va data agli italiani, e queste situazioni non devono esistere, perché sono pericolose e per la città e per le persone che ci vivono all'interno. È pieno di bambini. Sì, hanno detto che vanno tutti a scuola, ma i miei bambini oggi sono a scuola, questi no, stanno qui. Vivono sicuramente una situazione più decorosa di tante altre, però non sono a scuola e giocano in posti che li mettono a rischio della vita, per cui io non capisco come sia possibile che il prefetto Gabrielli dialoghi con queste persone e non risolva il problema. Non è così che si può andare avanti in questa città. Quindi sì, le ruspe, però bisogna fare un piano più grande, cioè non basta dire che si viene qui con la ruspa e si butta giù tutto, possiamo fare pure domani mattina, ma queste persone si sposteranno, è vero. E allora chi ha diritto per rimanere rimanga, ma chi non ha diritto per rimanere se ne deve andare, mi dispiace. Chi non ha diritto di rimanere se ne deve andare. Non si può vivere in queste condizioni nella capitale d'Italia, non è possibile, non è più possibile.
Posso fare una domanda per me?
Certo.
Allora, in realtà sono due. Alla prima, il comune ha numerato, diciamo, questi insediamenti alloggiativi, chiamiamoli, no? Di fortuna per le baracche. Ma il campo non è considerato un campo attrezzato, diciamo, no?
No,
non è un campo attrezzato. È stata censita di massimo, per una circostanza è stata fatta una stima della, diciamo, delle persone che si richiedono.
125 famiglie e le 450 persone.
450. Tornando, diciamo, alla soluzione, diciamo, di carattere strategico per quel problema, il fatto al momento, allo stato attuale, posto che purtroppo mi sembra che di edilizia pubblica al momento si stia riducendo, se non altro il numero, no? Dei vani, degli ACP vende, decreto renditi, eccetera. Allo stato, con riferimento a questo campo ma ad altri campi, e sulla base dell'esperienza, diciamo, della giunta Alemanno e tutto, il fatto di sgomberare, a me ha parlato di bambini che vanno a scuola, quindi seguono, loro dicono tutti, non sappiamo che è difficile, poi sappiamo non le cose, ma il fatto di, diciamo, spezzettarli e polverizzarli sul territorio non rischia in questo caso, con riferimento ai bambini, di far perdere quel minimo figlio di integrazione, diciamo, adesso un grande aggravio, c'è un denaro pubblico che è stato fatto?
No, al contrario, la soluzione prospettata da Bertolaso e Berlusconi è quella di prendere tutta questa gente, costruirgli un quartiere per loro, stile quelli dell'Aquila per i terremotati, e metterli lì all'interno, e non cambia niente, perché se queste persone sono qua per integrarsi, cosa insomma di cui possiamo anche dubitare, stando completamente in una situazione di clan chiuso a se stesso, non si integreranno mai. Quindi noi dobbiamo costruire le case popolari per gli italiani, che devono diventare proprietari di quelle case, e poi l'assistenza alloggiativa si può anche dare a queste persone. Soltanto che li dobbiamo, come dite voi, spezzettare su tutto il territorio, perché non possono rimanere una comunità a sé stante nella comunità se vogliono vivere in queste condizioni. In queste condizioni non si può vivere, per loro è normale. Loro mi dicono: veniamo tutti dallo stesso paese della Romania, dove vivevamo esattamente in queste condizioni, ma queste sono condizioni che in Italia non sono accettate.
Comunque dopo 30 anni di provata integrazione, di sforzi economici messi su questa provata integrazione, ci troviamo ad oggi che abbiamo un bilancio fallimentare, quindi bisogna rivedere drasticamente quello che si è fatto fino a oggi. Bisogna mettere un punto, tirare una riga, tirare le somme come si dice, e fare altre strategie di presunta integrazione o comunque altre politiche di difesa dei confini nazionali.
Questo è un problema che è la parte finale del problema. se l'amministrazione pubblica continua a prendere milioni di euro e li infila nella parte finale del problema senza cercare di risolvere a monte, noi questo problema non lo risolviamo mai, perché i milioni di euro arrivano qui, vengono presi dalle cooperative che sono degli amici della politica, se li mettono in saccoccia, ci sono delle precise responsabilità, ma guarda che io penso che la prima cosa per risolvere anche questo problema sia ripartire con l'edilizia residenziale pubblica. Due nuovi quartieri servono in questa città, servono due nuovi quartieri. No, assolutamente, ma noi sono anni che lo denunciamo, che quello era sfruttamento, latrocinio, truffa. Non si può pensare che i costruttori di loro buon cuore destino una parte del costruito a fare l'edilizia residenziale di quartieri che poi nascono già fatiscenti. Noi dobbiamo partire da zero e costruire.
Il comune ha concesso terreni e contributi, certo. I costruttori ci hanno guadagnato le cooperative in quel caso.
Ci hanno guadagnato le cooperative, ci hanno guadagnato i costruttori. Allora il discorso è questo, noi dobbiamo, ci sono due aree già viste e individuate per fare queste cose. Una sta a Roma Nord vicino Saxarubra e l'altra invece sono i terreni su cui teoricamente dovrebbe sorgere lo stadio della Roma, che invece lo dovremmo fare secondo me sopra il cinodromo, che già era uno stadio a sé stante.
Quale però? Perché non so ancora, uno stadio della Roma se ne parla.
Stadio della Roma se ne parla, allora ci sono i territori del dottor Di Valle e del costruttore Parnasi. Ok, costruire uno stadio lì vuol dire mettere tutti i tifosi della Roma sul treno Roma Lido e portarli tutte le domeniche, stiamo parlando di 80.000 persone, in un posto che è neanche servito da una stazione di metropolitana. Se noi invece lo stadio lo facciamo a San Paolo, sopra il cinodromo, ex cinodromo che oggi è occupato ovviamente anche lì da zingari, centri sociali, se noi lo stadio lo facciamo lì, abbiamo la servitù della metro San Paolo, abbiamo viale Marconi, abbiamo la vicinanza con Roma Fiumicino, quindi noi vorremmo spostare lo stadio lì e destinare quei terreni a edilizia residenziale pubblica, ovvero costruire due nuovi quartieri come la Garbatella, con la formula del mutuo sociale con cui i cittadini romani possono diventare proprietari di casa, non tutta la vita in affitto a 30 euro al mese che poi non li paga neanche più nessuno, e far sì che
non ci sono le possibilità attualmente, malgrado anche
in che senso? Diciamo, come no? Ci sono milioni ci sono milioni di euro che noi spendiamo per queste situazioni, non li possiamo spendere per fare le case popolari.
Il mutuo è giù, insomma, la gente non ce la fa pagare nulla.
Ma noi parliamo di mutuo sociale, la nostra proposta è questa, cioè costruire delle case direttamente il comune le costruisce, il rapporto è fra il comune e il cittadino, non fra la banca e il cittadino, per farli diventare proprietari di una casa popolare, proprietari, non affittuari tutta la vita. Ora se noi stappiamo il tappo dell'edilizia popolare a Roma, risolviamo anche queste situazioni, perché qui a Roma le case popolari non si fanno più, perché sono 50 anni che comandano i soliti costruttori, di cui uno si candida anche a sindaco di Roma, ed è Alfio Marchini, ed è uno dei responsabili insieme a tutti quanti gli altri di questo enorme tappo che fa finire la gente qui dentro e non consente agli italiani di accedere ad una casa. E mentre succede questo i costruttori continuano a costruire ovunque palazzine che rimangono vuote, perché loro le costruiscono, poi vanno in banca, si fanno dare milioni di euro per una palazzina vuota e ne costruiscono un'altra, poi con quella vanno. Questo deve essere spezzato, e non si spezza con le chiacchiere, non si spezza votando i moderati, non si spezza votando Alfio Marchini. Questa situazione si spezza andando a dare il voto alle formazioni più radicali, ai progetti nuovi e a chi ha voglia veramente di entrare a gamba tesa in questa città e di spezzare completamente quello che si è visto fino adesso. Per cui noi siamo per la costruzione di due nuovi quartieri, come la Garbatella, non Corviale, per intenderci qual è la nostra dimensione abitativa. E con questi due quartieri noi facciamo ripartire tutto quanto un sistema che consente anche a queste persone di non vivere in queste condizioni, che comunque sono inumane e inaccettabili, e dovrebbe finire domani mattina questo campo. Quindi questo è quello che avevamo da dire. Simone Di Stefano, candidato sindaco per Casata Onditalia.
Mauro Antonini, candidato sì, al quarto municipio alla presidenza.
Grazie a tutti.
E rieccoci nuovamente qui in diretta dopo aver ascoltato le voci, le vive voci di Simone Di Stefano e di Mauro Antonini, rispettivamente candidato sindaco per Roma e Mauro Antonini candidato per il quarto municipio, candidato presidente per il quarto municipio. E quindi quello che avete potuto ascoltare essenzialmente è stato lo sciorinamento della situazione di Via Mirri, quindi
molto dettagliato, tra
molto
le
dettagliato
cose.
Quindi occupazione illegale di un ex deposito, quindi situazione altamente di disagio da parte di chi ospita,
e adesso vedremo come andrà a finire, insomma.
È totale mancanza di attenzione da parte delle istituzioni, visto che manca quello che è stato più volte ribadito all'interno dell'intervista, ovvero un progetto per l'edilizia popolare.
Eh già, proprio per questo Insomma, abbiamo voluto dedicare molto spazio perché probabilmente è uno dei temi più caldi, ma non solo a Roma. Tant'è che vogliamo spostarci appunto a Bolzano, dove insomma, le ultime settimane sono state caldissime per un caso veramente molto grave di abbandono totale delle istituzioni e soprattutto di mancata risposta immediata, quando in realtà poi la vita chiede risposte immediate, soprattutto insomma, in casi talmente gravi come quello di cui stiamo per parlare adesso. E non c'è nessuno appunto a sostenere una famiglia italiana in difficoltà. Parliamo appunto del caso di una coppia molto giovane, sono Max e Samantha, che si sono rivolti a Casa Pound proprio perché non hanno trovato nessun tipo di appoggio altrove. Una famiglia giovane con un bambino piccolo. C'è una lunga intervista che potrete trovare direttamente sulla pagina ufficiale di Casa Pound e anche sulla pagina ufficiale di Casa Pound Italia Bolzano, dove insomma, Samantha racconta la vicenda drammatica di suo marito che purtroppo in seguito a una gravissima malattia ha proprio la necessità come nucleo familiare di cambiare casa per ottenere appunto una casa dall'IPES, che è appunto l'istituto
per l'edilizia sociale,
quindi proprio l'ente che dovrebbe occuparsi di emergenze di questo tipo, perché la loro casa in primis costa, e lei ovviamente spiega che il marito è impossibilitato a lavorare in questo periodo, lei lavora da sola ma ha anche un bambino, insomma le entrate in questo momento sono drammaticamente ridotte e anche l'agibilità dell'attuale casa è impossibile per il loro caso drammatico. Tra le altre cose, purtroppo la diagnosi è disperata per questo giovane padre di famiglia e lei non riesce da mesi a trovare una soluzione che sia istituzionale, quindi dai diretti, diciamo intermediari diretti, dalle istituzioni che dovrebbero occuparsi di un caso del genere, che temporeggiano, rimandano, nonostante la giovane coppia abbia tutto il diritto di ottenere una casa, un alloggio popolare e abbia il punteggio per poterlo effettivamente ottenere. Quindi Casa Pound in questo senso interviene e fa molto più di quello che...
Di smuovere le acque.
Sì, di smuovere le acque o di raccontare la storia su un qualunque testata giornalistica. Agisce e prende di petto la situazione, tenendo conto ovviamente anche dell'urgenza di questa famiglia, e quindi proprio comincia una lotta molto dura, insomma, con un'occupazione proprio dimostrativa a sostegno di questa famiglia. Noi vogliamo ascoltare in questo senso una parte di appunto il contributo di una testata giornalistica locale che parla di questa situazione proprio molto nello specifico e ci racconta anche qual è stato l'operato di Casa Pound in merito alla faccenda. Ce l'andiamo proprio ad ascoltare.
Gli enti pubblici non ti aiutano per niente, anzi appunto ti comportano ancora di fare chiamare gente per essere aiutata, perché non ti aiutano, e adesso basta, è arrivato il momento che la pazienza è finita e gli unici che ci stanno sostenendo sono i ragazzi di Casa Pound, gli unici che si sono occupati della situazione, gli unici.
Ed infatti ancora una volta è il movimento Casa Pound a intervenire, i cosiddetti fascisti del terzo millennio, per qualcuno picchiatori brutti e cattivi da eliminare, ma che senza sosta da sempre si prodigano nel portare supporto e aiuto sociale a chi ne ha bisogno. Poniamo l'accento su questo punto e senza particolari problemi, passando anche per faziosi, ma è un dato di fatto. Nessuno di altri schieramenti si è mai mosso per Samantha e la sua famiglia, nonostante la sua storia sia già conosciuta. Non si è mosso nemmeno l'assessore provinciale competente Cristian Tommasini e a prendere in mano il suo caso è la consigliera di circoscrizione Europa Novacella Caterina Foti. Nella giornata di giovedì un primo tentativo di parlare con un responsabile, ma nulla. Nonostante l'orario pomeridiano, nessuno intende ricevere Samantha. Arrivano le 17 e le saracinesche dell'IPES si chiudono.
Perfetto, quindi lei mi conferma che la dottoressa Zanette mi dà l'appuntamento domani alle ore 16 qua in Piazza Matteotti a Milano? No, io voglio la conferma ora, sennò io non esco di qua. Perfetto, il mail, allora, mail, no, forse non ci siamo capite. Io non esco di qua fin quando lei non rintraccia questa persona e mi garantisce che domani io ho l'appuntamento. Il forse io non lo voglio, perché se la signora domani ha un impegno mi disdice l'appuntamento e riniziamo con questo giro. Io sono una cittadina, la signora è una cittadina, ok, italiana, eravamo in orario pubblico d'ufficio e io pretendo che il servizio funzioni. Il servizio non è in funzione, lei mi garantisce che domani ho l'appuntamento alle 16? No, io voglio la garanzia che domani alle... No, mi dispiace, io non esco di qua fin quando lei non mi garantisce che alle 16 io ho l'appuntamento sicuro, non forse. Perché se la signora domani ha un altro appuntamento, questo appuntamento decade. Io voglio la garanzia adesso che domani alle 16 la signora mi accetta. A me e alla signora Schwab. Queste sono le condizioni, punto.
Si riesce finalmente a prendere appuntamento per il giorno dopo, venerdì, referente una vecchia conoscenza di Casa Pound, Barbara Cenet, direttrice di ripartizione che già in occasione dell'occupazione dell'ex scuola professionale in lingua tedesca St. Joseph di Aslago luglio scorso era intervenuta. Puntuali ore 16, Samantha e i ragazzi di Casa Pound si presentano nuovamente all'IPES, nonostante in mattinata ci sia stato un tentativo di annullare l'appuntamento.
Noi ieri ci siamo recati insieme a Samantha agli uffici IPES per parlare col signor Gamper. Ricordo che il giovedì è aperto l'ufficio al pubblico fino alle 17. Noi alle 16.20 non abbiamo trovato nessuno che ci potesse dare delle risposte concrete ed esaurienti. Abbiamo parlato con il responsabile degli uscieri e una segretaria, le quali non ci sapevano dare una risposta nell'immediato. Con Samantha siamo andati a fare un esposto in procura nei confronti del signor Caramaschi, perché mesi fa Samantha aveva parlato con il signor Caramaschi, nei confronti anche del signor Gamper, e oggi abbiamo deciso, dopo che avevamo parlato anche con la signora Shennett, che è riuscita a darci un appuntamento dopo mille telefonate, la stessa non ci ha dato anche lei una risposta esauriente, abbiamo deciso di occupare l'istituto.
Inizia dunque l'occupazione, sul posto arrivano carabinieri e Digos, alla pari arrivano nella sala occupata militanti di Casa Pound portando al seguito sacchetti con viveri e bevande, un'occupazione, specificano, che durerà ad oltranza.
Andiamo avanti a oltranza fino a quando questa famiglia non avrà delle risposte concrete da parte dell'ente per l'edilizia sociale, che dovrebbe essere edilizia sociale. Di fatto io vedo solo un ente invece antisociale che non si prende cura di chi negli anni ha continuato a pagare le tasse, di chi negli anni si è sempre comportato da cittadino e italiano onesto e oggi viene trattato praticamente a pesci in faccia con risposte del tipo bisogna portare pazienza, serve tempo, la prassi burocratica è una cosa lunghissima. Noi, per passatevi il termine, ce ne battiamo le palle di tutte queste cose. Questa famiglia deve ottenere subito una casa perché il tempo non c'è, la pazienza è finita e questa famiglia ha una gravissima situazione di emergenza abitativa e di salute.
L'occupazione, così come annunciato, prosegue ad oltranza. I ragazzi di Casa Pound hanno passato una prima notte all'interno dello stabile e non è escluso possa essere la prima di altro.
Bene. Siamo tornati nuovamente qui in diretta, come avete potuto sentire dalla voce dei referenti di Casa Pound Italia a Bolzano, la situazione è parecchio complicata perché sembra quasi che davvero di fronte finalmente si realizza il nostro prima gli italiani, ma semplicemente prima gli italiani di fronte al menefreghismo delle istituzioni, quindi di fronte a questo menefreghismo istituzionale prima gli italiani, come sempre dimenticati e lasciati per ultimi da un'istituzione che dovrebbe tutelare e proteggere, comunque dovrebbe aiutare i cittadini in difficoltà e che invece sembra proprio fregarsi altamente della situazione emergenziale in cui si trova una famiglia italiana, e anzi sembra quasi che ci siano delle persone che stiano lì non si sa bene per fare cosa, ovviamente pagati con soldi pubblici, senza che poi diano il minimo contributo per la causa. Quindi siamo qui come sempre al fianco dei ragazzi di Bolzano, che in questo momento stanno ancora occupando la sede dell'IPES a Bolzano, e quindi saremo sempre dalla loro parte. Li sosteniamo anche noi di Casa Pound On Air, diciamo di tenere duro, di non mollare, perché comunque tanti fratelli stanno in questo momento a militare, soprattutto a continuare quella che è un'azione che non finisce mai, che continua sempre imperterrita, e che saremo pronti in qualsiasi caso a dare loro una mano per qualsiasi necessità e evenienza.
Sì, soprattutto sai quello che emerge, che è la cosa dal mio punto di vista più grave, da entrambe le situazioni che abbiamo illustrato abbondantemente con questi due interventi. Questo poi, tra le altre cose, volevo segnalare che inizia proprio dalla viva voce della protagonista, perché nei primi istanti del servizio, di cui ovviamente abbiamo presentato una parte, lo trovate per intero sulla pagina Facebook di Casa Pound, appunto, che proprio segnala questo muro di gomma, no? Nello stesso modo, proprio la risposta delle istituzioni, se vai a vedere, o di chi è preposto a risolvere problemi di questo tipo, è la stessa di Via Mirri, no? La lentezza, l'assenza, anche quello che dicevi tu, no? Prendere uno stipendio per scaldare una sedia, e poi quando la vita viene a bussarti alla porta per chiedere che tu sia repentino a trovare soluzioni, c'è il nulla, no? Per fortuna c'è anche un'altra fetta, no? Un'altra parte di nazione che invece, come recitava appunto anche la nostra locandina di oggi, riesce a restituire degli esempi, no? Di grandissimo spessore per la propria nazione in momenti di grave crisi come quello che stiamo vivendo. Insomma, non ci giriamo intorno, l'Italia sta affrontando probabilmente un periodo peggiore della storia, insomma, non solo della Repubblica, ecco, questo sia chiaro, no? Detto questo, io passerei anche ad altro, però sempre rimanendo un po' in ambito, diciamo, delle varie, insomma, difficoltà che noi stiamo cercando di affrontare poi località per località, perché insomma voglio continuare a raccontare le storie delle nostre comunità locali che si adoperano veramente settimana dopo settimana con le consegne della raccolta alimentare, attività di cui abbiamo già parlato lungamente. Io in questa puntata volevo salutare i ragazzi del Barbarigo, che è una nostra sezione, che raccontano purtroppo delle storie veramente drammatiche di famiglie sul lastrico, con bambini molto piccoli, quindi coppie giovani italiane che davvero non sapendo, di nuovo sempre lo stesso discorso, non sapendo assolutamente in che altro modo fare e non trovando, no, un interlocutore che davvero possa aiutarli nello Stato, si rivolgono a Casa Pound. Ecco, voglio salutare loro nello specifico perché nelle ultime ore hanno raccontato la storia di una famiglia davvero in condizioni tragiche, con una situazione di sussistenza davvero drammatica, quindi una giovane coppia con tre figli, tra le altre cose, che non fa altro poi di settimana in settimana che ringraziare il nostro operato, e noi ovviamente non facciamo altro poi che dire che facciamo quello che dovrebbe fare un qualunque altro italiano, sì. Insomma, quindi ecco, il loro esempio è l'esempio di tante altre piccole comunità, piccole e grandi comunità di Casa Pound in tutta Italia, e quindi questo impegno continua. Ora io direi, prendiamoci giusto qualche minuto e ci ascoltiamo una bella canzone degli Ultima Frontiera, anche abbastanza divertente, così ritroviamo un attimo il giusto spirito, perché abbiamo veramente toccato argomenti drammatici, e poi ritorniamo sul piano romano per insomma andare a conoscere meglio un altro grande protagonista, insomma, sulla piazza per le prossime elezioni romane.
Rieccoci nuovamente qui. Se adesso, come abbiamo già preannunciato prima della nostra traccia musicale, che come avrete riconosciuto erano gli Ultima Frontiera, torniamo nuovamente a sud, non troppo ovviamente, ma torniamo in centro Italia, perché ciò che ci interessa adesso è nuovamente parlare della nostra amata, bene amata capitale che vedrà un po' la battaglia dei candidati sindaco, ma anche dei candidati presidenti di municipio, perché comunque sono battaglie che avvengono tanto a livello centrale quanto a livello periferico, e perché comunque anche per i municipi c'è una lotta serrata. Da parte nostra ovviamente abbiamo un candidato per presidente del quarto municipio, che come voi ben sapete, abbiamo già parlato precedentemente, è Mauro Antonini, che ovviamente è pronto a fare la sua parte per questa campagna elettorale. Come ben sapete, anche noi non siamo i soliti affamati di poltrona o pronti a guerreggiare semplicemente per un posto al sole o semplicemente per mero trionfo politico. Siamo semplicemente, ci poniamo all'interno di queste elezioni semplicemente perché sappiamo quelle che sono le problematiche della capitale, e cerchiamo a nostro modo di fare la nostra parte, cercando di risolvere queste problematiche, pensando che la politica sia fare l'interesse di tutti e non semplicemente fare l'interesse di pochi. Quindi non siamo né né vogliamo accaparrarci delle poltrone, né vogliamo rubare il posto a chissà chi. Semplicemente la nostra tensione, il nostro obiettivo è quello di migliorare la vita dei cittadini romani e di conseguenza cercare di fare il bene di tutti. Quindi questo è quello, è lo scopo che ci spinge. Cercare quindi un pochino di fare leggermente meglio di coloro che ci hanno preceduto, perché crediamo sia un'opera abbastanza semplice in questo senso, visto che hanno potuto fare tutto il male possibile, e cerchiamo semplicemente un po' di migliorare le cose, visto che i predecessori hanno veramente fatto parlare di sé e non per il bene che hanno fatto. Appunto, parliamo di Mauro, di Mauro Antonini, che è andato in onda per Teleroma 1, un canale
Rurale.
un canale locale, una delle emittenti romane presenti sul territorio romano, e cercando un po' di spiegare nel tempo che gli è stato concesso quelli che sono i punti di Casapound Italia per il quarto municipio, e cercando un po' di spiegare quelle che sono le problematiche presenti e il modo di come sia possibile risolvere queste problematiche, che sono annose e numerose. Sarà infatti poi tramite la traccia audio che andremo tra un po' ad ascoltare, sarà tramite sua viva voce che noi riusciamo un po' a capire quello che sarà il progetto per il quarto municipio di Casapound Italia.
Poi questo sarà uno dei primi contributi che noi presentiamo, insomma torneremo poi sicuramente sulle varie attività del municipio, ma quindi incontreremo varie volte insomma l'operato di Mauro, ma non solo. Quello che noi vorremmo fare nelle prossime puntate, quindi vi invito proprio a continuare ad ascoltarci, sarà poi di presentare tutti quanti i nostri candidati, quindi viaggeremo un po' sui vari municipi di Roma, sempre mantenendo un occhio costante sul resto d'Italia e sulle nostre attività, insomma, nazionali, però conosceremo poi in presa diretta anche, soprattutto durante gli interventi, ecco, un po' come è stato oggi, per esempio, il caso di Mauro per Via Mirri, perché interessava al quarto municipio. Sentiremo proprio la loro viva voce, magari proprio direttamente durante un'azione. Adesso ci andiamo ad ascoltare questa breve intervista in cui si presenta appunto come candidato e poi c'è un'altra parte, insomma, ecco di nuovo la presentazione di una problematica degli ultimi giorni, un'intervista, la seconda proprio di oggi. Adesso andiamo innanzitutto con la prima.
Allora, cosa si sente? Perché adesso ovviamente è l'inizio della campagna elettorale, cosa si sente di dire ai romani e magari proprio a quelli del quarto municipio, che è, insomma, il municipio dove lei si candida, cosa si sente di dire? Chi la conosce poco, chi non la conosce, ecco, cosa si sente di dire? Ovviamente su orizzonti, su quello che è appunto l'inizio di questa campagna elettorale, che
Ma un
questo è
inizio di campagna
sovranità, che orizzonti?
che orizzonti, sì, vabbè, come dice il nostro motto, prima gli italiani, quindi in tutti i settori noi andremo a tutela prima di tutto degli italiani, a sostegno di chi questa nazione, questo comune, quello di Roma ha contribuito a fondarlo e a portarla avanti nel tempo, lo abita, è veramente inserito nel tessuto sociale e veramente lo ama. Per troppo tempo gran parte degli italiani persistenti sui territori e sulle periferie del quarto municipio sono state abbandonate, e qui mi collego, abbandonate, e qui mi collego pure al discorso che faceva adesso Maritato. C'è molta sofferenza, ma tanto, tanto, tanto abbandono. È per
Sì.
questo che c'è disillusione verso la politica, è per questo che il
Sì, perché
grande
non si
vincente.
vedono le risposte. Perché finché si vede la risposta al centro, magari fanno una fioriera in più, piuttosto che anche una strada in periferia, io vedo poco. Non so se poi magari non giro troppo io le periferie, ma per esempio anche le strade, ancora che quando piove, per 2 o 3 giorni dobbiamo avere le voragini, con rischio ovviamente, chi è scooterista ne sa qualcosa, che rischia la vita, eh.
Purtroppo sì.
Non capisco perché non si utilizzano altri materiali per fare la strada, che una volta fatta è buona. Allora a pensar male, no? Si fa peccato, perché dice così almeno lavorano gli altri,
Cioè,
continuano
devono
a lavorare.
capire che comunque il centro di Roma è visitato soprattutto dai turisti, cioè dalle periferie. Io sento tanta gente che va una volta l'anno in centro. Vero. Cioè loro vivono 364 giorni con una realtà piena di problematiche appena scendono appena escono dal portone di casa. Quindi cioè questo abbandono che ormai si è diventato nel cuore del cittadino, delle periferie, cioè porta un abbandono, una disillusione verso la politica.
Molto bello poi di contro quello che sta capitando, perché poi le periferie si auto-organizzano,
sì.
Poi per carità l'istituzione ha il suo peso e ha la sua forza, che è indubbio che è più forte, però è vero che molti si stanno organizzando, quindi mentre c'è una voglia di non andare a votare. Ed è per questo io dico, ti parlo di rassegnazione, però magari ci si organizza, cioè mettendo proprio completamente da parte la politica, quella, perché anche organizzarsi è politica, però la politica nazionale, e questa è una reazione comunque.
Ci sono bellissimi esempi di organizzazione, cioè di come si organizzano le periferie, cioè comunque in questi anni abbiamo visto associazioni sportive, culturali, centri nati,
giovani soprattutto,
e si sono veramente auto-organizzati a costo zero, cioè quindi i politici dovrebbero avere l'umiltà di imparare.
Prendere un po' l'esempio.
Io ho provato in questi anni a imparare da come si organizzano i cittadini e continuare, promuovere, cercare di dare un terreno fertile alle iniziative a costo zero, comunque ne esistono, cioè quando, lì dove c'è veramente un germoglio di un qualcosa di bello, bisogna aiutare, ma non specularci sopra per prendere
ci vuole un cambiamento comunque radicale, secondo me, anche di cultura, ma non solo dei politici, anche dei cittadini.
Sì, bisogna riportare pure all'etica. Io propongo anche di azzerare i stipendi, cioè chi deve andare a fare il municipale come me. Cioè adesso mi candido presidente, probabilmente magari non arrivo presidente.
Quanto è lo stipendio?
700-800 euro, ma non importa, cioè magari quello è solo un rimborso.
Cioè oggi è 700-800 euro,
700-800 euro del
presidente,
presidente? No, non del presidente,
del consigliere
okay. Perché stavo dicendo probabilmente magari arrivo solo ad essere consigliere, anche se insomma non sarà sicuramente una corsa a perdere, visto anche i concorrenti.
Quindi nella zona dove lei si candida comunque c'è un'attrazione verso Sovranità?
Sì, attualmente sì, devo dire anche molto verso la mia figura, fortunatamente si vede che ho ispirato fiducia.
Ho vissuto molto quel
territorio. E ci sarà anche una lista civica d'appoggio che porta proprio il mio nome, perché me l'hanno richiesto i cittadini.
Quindi ci sarà Sovranità, una lista civica d'appoggio.
E una lista civica col mio nome d'appoggio, quindi proprio per Mauro Antonini, presidente. Stiamo studiando insomma gli ultimi dettagli e poi ne avremo una terza che sarà una sorpresa, se mi rinviterete insomma l'annunceremo.
È una lista a sorpresa proviene dal mondo
anche un po' fuori dagli schemi, sempre civile,
mondo civile, vabbè. Non insisto, perché capisco che poi i giochi politici sono anche questi, vanno rispettati. grazie a Mauro Antonini, candidato presidente al quarto municipio di Sovranità. Grazie di essere stato con noi.
Eccoci nuovamente qui in diretta per introdurvi l'ultimo pezzo, che è sempre di Mauro Antonini, però riguarda i fatti succeduti in una scuola sempre sulla via di Portonaccio, parliamo sempre del quarto municipio, è che dalla voce di Mauro riusciamo a comprendere un po' quello che è accaduto in questa scuola, che è stata interessata da un'infestazione di vermi intestinali e quindi ha purtroppo causato una sorta di pandemia con tutti i bambini presenti all'interno di questa scuola, e che ha veramente generato un problema a livello sanitario.
Esempio di quello che dicevamo, di assenza totale delle istituzioni lì dove da tempo viene segnalato un problema e invece non si fa quello che si dovrebbe fare per monitorare.
E quindi anche in questo caso vedremo proprio l'intervento, anzi il non intervento di alcuni privati che interessano, per esempio il fatto di pulizia, che è lasciato ad una in gestione a una cooperativa che da tempo si occupa della pulizia e dei servizi sanitari nel quarto municipio, e che invece non sembra essersi presa in carico della necessaria nettezza, della necessaria pulizia dei locali, dove ovviamente operano tanto insegnanti, dove ovviamente passano maggior parte della giornata bambini, quindi minori, e che quindi ha generato questo problema di mancanza di pulizia, di igiene, generando poi quella che è stata una vera e propria epidemia di vermi intestinali. Andiamo proprio a sentire dalla voce di Mauro Antonini cosa è accaduto.
Mauro Antonini, Voi tra l'altro siete spesso anche sul territorio, avete, a parte degli argomenti ovviamente che sono più identificativi, adesso non sto qui a parlare dei Marò, ovviamente, o altri argomenti che sono dico, ma ci sono anche quegli argomenti da strada, come li chiamo io, cioè quelli che sono i problemi della gente. Allora, voi siete andati alla scuola del San Romano,
sì.
Scuola San Romano che si trova nel quarto municipio, dove lei appunto è candidato.
Quartiere Portonaccio.
Quartiere Portonaccio.
Sì.
Che cosa è la scuola San
Romano? Ma stando spesso nei territori, molte famiglie, molte persone ci prendono come punto di riferimento serio, e spesso, siccome loro non riescono ad avere, le famiglie non riescono ad avere un contatto diretto col municipio e con le istituzioni, preferiscono personaggi quale il sottoscritto. Per
lo interrompo un attimo, poi sì. Ma la gente, siccome ovviamente voi siete identificativi di una parte politica ben precisa, di un'ideologia ben precisa, la gente viene da voi bipartisan, cioè
sì,
nel senso, mi interessa molto il discorso, perché secondo molte volte le istituzioni che dovrebbero essere presenti, poi quando vanno in bussa alla porta e nessuno li apre, allora nel momento in cui c'è qualcuno che sia di destra o di sinistra e magari si interessa, la gente ovviamente poi vi chiede aiuto.
Ma vengono bipartisan a bussare alla nostra porta pure perché vedono che comunque funzioniamo, cioè quello che la nostra linea, la linea che promettiamo, poi siamo gli unici garanti veri di alcune battaglie, di posizioni comunque ormai intransigenti di fronte a tutta la corruzione, comunque i piccoli accordi che ogni giorno si fanno soprattutto sui municipi.
Perché ci sono piccoli accordi pure sul municipio, cioè.
Ci sono piccoli ma direi anche grandi accordi, perché comunque cioè, si spostano molti finanziamenti anche sui municipi, cioè, ricordiamoci che un municipio come il quarto comunque rappresenta come dimensioni e come numero di abitanti potrebbe essere la 30ª città d'Italia,
come sì, perché guarda te, oltre
180.000
180.000 abitanti, sono delle città, anche capoluoghi oppure province.
Censiti, censiti poi con tutti gli insediamenti abusivi e i campi.
Ce ne saranno tanti.
Forse abbiamo il record.
Sì. Al quarto municipio.
Al quarto municipio, sì.
E ovviamente anche su questo voi siete molto attenti su questo.
Siamo molto attenti, cioè, fanno vivere in una condizione di abusivismo e di precarietà e di igiene inaccettabili, e quindi siamo molto attenti, e comunque se dobbiamo spendere delle risorse le dobbiamo spendere prima per gli italiani e per i nostri concittadini.
Allora andiamo a capire che cosa accade a questa scuola. Allora, questa è una scuola d'infanzia, se non sbaglio, no?
Sì, 3-5 anni.
3-5 anni, sì. Sentiamo bene, perché poi secondo me è una cosa che riguarda proprio i bambini e non è una cosa molto leggera, anzi è abbastanza grave. 3-5 anni.
Poi hanno un accordo di continuità con la scuola lì sempre presente, anche con la scuola elementare, perché questo programma insomma sempre è di condivisione anche con i bambini delle classi poi a venire, certo, della prima e della seconda, quindi la mensa ad esempio la condividono, e sono stato appunto chiamato da alcune mamme, ma la storia già la conoscevo e non c'era questa emergenza di cui andiamo a parlare oggi. Continue segnalazioni ed esposti di poca pulizia nella scuola, che hanno comunque portato anche ad avere questi casi che non sono più isolati, ma è proprio questo il fatto.
Cioè, quali sono i casi di cui voi appunto vi siete fatti anche portavoce?
Ma io neanche conoscevo questa terminologia, sono gli ossiuri.
Parliamo di meningite, cosa
parliamo? No, sono piccoli vermi intestinali, lo dico così comunemente perché penso
sia
ossiuri. Non è di facile terminologia, ma insomma purtroppo nelle feci dei bambini si vanno poi a riscontrare.
Questa sarebbe la diffusione di una pandemia di ossuriasi, che nei giorni scorsi appunto è stata trovata all'interno della scuola, dove ecco ci fu un caso, un sospetto di meningite, ecco, che ricordavo la meningite. Ecco, voglio dire, un istituto scolastico di 3-5 anni, ma non perché quello di 10 anni poi debba contrarre qualcosa. Date appunto la responsabilità di questo alla poca pulizia. Immagino che avete fatto dei riscontri, immagino che i genitori abbiano anche a loro volta fatto dei riscontri.
Ma sì, la segnalazione dei genitori comunque arriva con delle carte alla mano, carte che comunque dimostrano che loro da un anno e mezzo che fanno segnalazioni al municipio, al dipartimento scolastica e dell'educazione del Comune di Roma, dove si riscontra che la multiservizi Global Service non espleta le proprie funzioni di sgrosso quando ci sono le vacanze, i lunghi periodi di vacanze, quindi quando si ritorna a scuola, cioè in estate.
Ecco, ricordate che Global Service Multiservizi è la società responsabile delle pulizie all'interno della scuola.
Delle pulizie, sì, è un appalto, diciamo, su tutto il municipio, diffuso su tutto il municipio, e in particolare, anche se abbiamo altre segnalazioni qua a scuola di San Romano, le mamme l'hanno evidenziato più volte, queste mancanze della Global Service, mancanze che poi sono state evidenziate anche di chi si occupa del monitoraggio, perché esiste un organismo di monitoraggio proprio sugli appalti pubblici per vedere se veramente a tot ore, a tot fatturazione per le varie stagioni scolastiche, veramente corrispondono quei servizi e sono fatti a regola d'arte.
Ecco, chi è che dovrebbe o che doveva intervenire per questa vicenda?
Ma sicuramente, essendoci state più volte segnalazioni e quant'altro, dovevano intervenire sia il Dipartimento Municipale, sia il Presidente stesso del Municipio, che comunque sapeva di quello che stava avvenendo nella scuola, e anche in via minore, poi se andiamo comunque a sollevare il problema, anche in altre scuole.
Rieccoci nuovamente in studio, giusto per i saluti finali, nel salutarvi e ringraziarvi per essere stati con noi anche questa sera e per aver ascoltato questi contributi audio che abbiamo potuto sentire, visto che avevamo veramente molto materiale dalle periferie e comunque anche materiale dei futuri candidati sindaco e futuri candidati presidente per il quarto municipio. Noi vi auguriamo una buona serata e vi ricordiamo che non andremo in onda lunedì prossimo, dal momento che sarà festa, quindi auguriamo a tutti buona Pasqua, una buona Pasquetta.
Mangiate tante uova di Pasqua.
Mangiate.
Ingrassate.
Ovviamente poi saranno a fare i vostri se mangiare l'agnello o no.
Io modestamente sì, ma detto questo, che non c'entra nulla.
Ma detto questo, vi auguriamo ricordiamo una nuova buona serata, e l'appuntamento sarà non per questo, per il prossimo lunedì, ma per l'altra ancora.
Benissimo.
Sempre in diretta, sempre per Casa Pound On Air. Buona serata.
Buona serata.